Radio X presenta Stolen Moments, un programma di Stefano Fratta per Cagliari Social Radio.
Buonasera e benvenuti, io sono Stefano Fratta, la regia è Antonio Benoni e questo è Stolen Moments, questo è Jazz e questo è di nuovo una rappresentazione di quanto di jazz più o meno conosce un pubblico un po' più vasto degli aficionados. Quindi andiamo a cercare qualche brano significativo che sia, diciamo, rappresentativo del jazz in generale, appunto, e sia anche in qualche modo amichevole verso il pubblico non introdotto. È un piacevole riascolto per quelli che invece di jazz praticano, il jazz lo praticano come ascolto, almeno con più regolarità. E chiaramente per partire dai grandi dischi non posso che partire anche dalle cose che preferisco. E cosa preferisco se non My Favorite Things? Al sax soprano è John Coltrane, al pianoforte è McCoy Tyner, al contrabbasso è Steve Davis, alla batteria è Elvin Jones. E questo è la versione di John Coltrane, chiaramente una versione delirante, estesissima, del valzerino che c'è in The Sound of Music, famoso musical con Julie Andrews, che qua in Italia si richiamò nella sua forma cinematografica, inopinatamente si chiamò Tutti Insieme Appassionatamente, chissà per quale motivo. Ma comunque il valzerino in cui, diciamo, per tirarsi su di umore la suorina Julie Andrews canta, dice le sue cose preferite quando si sente giù, fa l'elenco delle cose che preferisce. E questo è appunto quella canzone senza chiaramente nessuna voce, ma solo con le meravigliose voci strumentali del quartetto di John Coltrane. Quindi John Coltrane il sax soprano, McCoy Tyner al piano, Steve Davis al basso, Elvin Jones alla batteria. My Favorite Things.
Thank you.
Ottobre 1960, John Coltrane al sax soprano, questa cavalcata nel valzerino My Favorite Things, che diventa nella sua, diciamo, vena creativa una cosa completamente diversa, molto almeno diversa dall'originale. È uno dei dischi, parlando appunto dei dischi, dei supporti fisici, da avere assolutamente se amate appena un po' il jazz o anche solo, diciamo così, la musica di qualità dello scorso secolo. My Favorite Things è chiaramente uno dei dischi da avere, proseguendo appunto l'idea che abbiamo avuto nella scorsa puntata, quella appunto di compilare tra i vari dischi quelli più famosi, quelli più noti, diciamo, al pubblico, anche perché mi rendo conto a volte che quello che, diciamo, un appassionato medio dà quasi per scontato, cioè che tutti abbiano ascoltato i grandissimi pezzi che sono famosi per essere i pezzi di jazz più famosi, se mi consentite la ripetizione, in realtà molto spesso non sono stati quasi mai ascoltati o mai ascoltati del tutto, il che è veramente una cosa abbastanza curiosa a dirsi, anche magari da gente che ha piacere di ascoltare il jazz, ma che così per un motivo o per l'altro non ha mai entrato in contatto con le versioni, come dire, originali o definitive di quel dato brano. Altra caratteristica della nostra playlist è quella di pescare sempre nel repertorio del jazz jazzistico, vale a dire non negli standard, ovvero nelle canzoni pop jazzificate, rese, diciamo, famose o definitive nelle versioni jazz, ma proprio nelle composizioni fatte per il jazz, appunto ad eccezione di questa, che invece è chiaramente uno standard tratto dal Al book. Abbiamo fatto appunto un strappo, questo disco comunque, My Favorite Things, che è paradigmatico, diciamo, le mie cose preferite, raccoglie una serie di standard, uno migliore dell'altro, uno più significativo dell'altro. My Favorite Things, che diventa uno standard proprio a partire da questa esecuzione, da questa interpretazione di John Coltrane, poi Every Time We Say Goodbye di Cole Porter, famosissimo brano, Summertime, manco a dirlo, uno dei brani più citati dal jazz, cioè dei fratelli Gershwin, un classico appunto delle interpretazioni jazz, But Not For Me di nuovo dei fratelli Gershwin, a chiudere questo disco favoloso che appunto aveva solo questi quattro brani, tutti eccellenti. Ma torniamo al jazz fatto appunto per il jazz dai jazzisti, un compositore e artista che quasi mai ha eseguito brani di altri, è certamente uno che dell'originalità fa proprio la bandiera e la cifra personale, vale a dire Ornette Coleman. Ornette Coleman emerge alla fine degli anni 50 basandosi sulla costa appunto occidentale, più aperta forse alla novità, con la sua, come dire, tendenza alla rottura delle gabbie armoniche per fare le sue sperimentazioni, che poi porteranno un free ancora più, diciamo, decomposto, in qualche modo destrutturato, di questo che ancora ha qualche traccia sua melodica particolare, cosa che peraltro nei soli e nel modo di suonare di Ornette Coleman, che ricordiamo suona il sax alto, è una cosa presente molto molto spesso anche nelle versioni, anche nelle sue produzioni più intricate e più, diciamo, apparentemente ostiche. Andiamo a sentirci dal 1959 un brano che poi fu reso famoso nelle interpretazioni del Modern Jazz Quartet, che è Lonely Woman. Cosa dire ancora? Questo è il primo dei dischi di Ornette Coleman in cui si presenta senza, i primi due o tre avevano anche un pianoforte proprio per significare la presenza di un tessuto armonico, e questo no. E quindi abbiamo Ornette Coleman al sax alto, Don Cherry, l'immortale conosciutissimo trombettista Don Cherry, Charlie Haden al basso, Billy Higgins alla batteria, e questo è Lonely Woman, Ornette Coleman. Thank you. E questo era Lonely Woman, Lonely Woman di Ornette Coleman col suo quartetto, che comprendeva Don Cherry alla tromba, alla cornetta effettivamente, Charlie Haden bassista, dopodiché insomma una luminosissima carriera attendeva Charlie Haden dopo queste incisioni, uno dei più famosi contrabbassisti della storia del jazz sicuramente, e Billy Higgins alla batteria, anche lui un batterista poi diventato veramente famosissimo, che accompagnò tantissimi dischi fondamentali anche di genere molto lontano dal free allora nascente, per la famosa etichetta Blue Note, appunto Billy Higgins, che fu il batterista di tantissime incisioni durante tutti gli anni 60 e poi ancora avanti, insomma, finché la sua carriera è continuata, appunto fino alla fine degli anni 80 certamente. Dei jazzisti appunto che ognuno dei quali è diventato a sua volta un leader non solo nel suo strumento, è un disco che precorreva effettivamente i tempi e che ambiziosamente si intitolava The Shape of Jazz to Come, la forma del jazz futuro. Non credo che questo fosse esattamente il titolo scelto da Ornette Coleman, penso più a un'idea della produzione, perché non mi sembra molto probabile che Ornette avesse questo tipo di, diciamo così, di presunzione, però sicuramente segnava qualcosa di nuovo, qualcosa di che rompeva i canoni decisamente. Come a rompere i canoni in qualche modo era il soul jazz alla fine degli anni 60, in particolare diciamo per il significato politico di certe prese di posizione, chiaramente contrarie alla partecipazione americana alla guerra del Vietnam, da un punto di vista loro, nero americano, che diceva soprattutto: ma perché noi che siamo discriminati e diciamo vittime della società bianca negli Stati Uniti dobbiamo andare a farci ammazzare, e se mettiamo qualche dubbio ci chiamate traditori? E questa è la domanda che compare, detta più o meno in questa forma, nel famoso Compared to What? Compared to What? Che poi è un brano ripetutamente ripreso già ai tempi da Brian Auger di Oblivion Express e tanti altri, poi è diventato come dire una sorta di punto fermo del soul jazz più verace e anche più ibridato con l'hip hop, ripreso ultimamente anche da John Legend con un gruppo di poppers, insomma un brano che ha avuto la sua fortuna, iniziando tra l'altro con una prima uscita con Roberta Fleck già negli anni 60 e poi appunto con l'uscita definitiva che è questa, con Les McCann al piano, Eddie Harris al sax e anche alla voce, perché canta anche, e in questa versione che è quella dal vivo il 21 giugno del 1969 al Festival Jazz di Montreux, con un successo letteralmente leggendario. E non è difficile tra l'altro sentire nel suono di questa esecuzione in particolare, ma del sound soprattutto del sax di Eddie Harris, il suono che poi è stato riportato dal sassofonista Chris Wood nei Traffic, in quel tipo di suono che ebbero appunto i Traffic con il sassofono. Quindi Compared to What, che si deve al genio di Gene McDaniels, autore di testi e musica. Les McCann al piano e alla voce, scusate, in Compared to What, che canta Les McCann, Eddie Harris al sax tenore, Benny Bailey alla tromba, Leroy Vinegar, eroe del jazz californiano, Leroy Vinegar al contrabbasso e Donald Dean alla batteria per questo Compared to What. Thank you.
question is the motivation that is hanging up the goddamn nation. Looks like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what. Slaughterhouses are killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies kissing dogs. I hate the human love of that stinking mud. I can't use it. Trying to make it real compared to what. Come on, baby, now. Just what it's for. Nobody gives us a rhyme or reason. Half of one doubt, they call it treason. We're chicken feathers all the way out one good. God damn it, trying to make it real compared to what. Suck it to me. Sunday sleeping nod, trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with fright. They all trying to teach us what they think is right. They really got to be some kind of nut. I can't use it. Trying to make it real compared to what. And where's that honey? Where's my God and where's my money? Unreal values, a crass distortion. Unwed mothers need abortion. Kinda brings to my old young King Tut. He did it now, trying to make it real compared to what.
trionfale Les McCann e Eddie Harris nel disco famosissimo Swiss Movement, un disco appunto dal vivo con l'audience giustamente diciamo in entusiasta per questa performance che iniziava con Compared to What, appunto con il testo abbastanza, come dire, ironico, sarcastico di Jim McDaniels e tra l'altro con una citazione iniziale che dà esattamente il, come dire, l'idea del momento storico, perché inizia, se l'avete ascoltato, ma lo potete riascoltare in podcast eventualmente, che fa una citazione niente meno che del musical allora di grandissima moda che era Hair, la citazione iniziale era quella per Aquarius, la main song del famoso musical. Ma citazione a parte, Les McCann e la sua Compared to What reggono la scena autonomamente, ed è questo un altro di quei dischi che insomma fanno fatto in parte la storia dei grandi successi, per quanto possono essere grandi successi del jazz che comunque rimangono di nicchia, diciamo dei grandi successi del jazz, così come è grandissimo successo a questo brano che ha, penso, forse è il brano con il maggior numero di versioni registrate, presumo, o giù di lì, perché è diventato praticamente una sorta di inno nazionale dei jazzmen di tutto il mondo, che a un certo punto, prima o dopo, chi prima, chi dopo, tira fuori questo brano, un po' perché l'affezione per questo brano è notevole da parte di tutti gli appassionati di jazz, un po' perché il brano è ovviamente bellissimo e un po' anche perché il brano è stato più volte, diciamo, portato alla ribalta sia da questa versione che quella del Miles Davis Quintet, sia da altre, e poi in particolare dal grandissimo film di Bertrand Tavernier alla fine degli anni Ottanta. Il brano è Round Midnight, è da disco che si intitola Round About Midnight, che è un intermezzo per la Columbia del dischi che invece registrava per altre case discografiche Miles Davis prima di passare definitivamente alla major, diciamo. Quindi nel 56 lui col suo quintetto, lui Miles Davis, tira fuori questo Round Midnight, che era un brano relativamente non tanto battuto delle varie composizioni del grandissimo Thelonious Monk, e appunto ne fa una versione che diventa immediatamente di grande successo e di grande fama. Poi tra l'altro si ripete nel Festival di Newport con grandissimo successo, in particolare con questo brano. Insomma, Round Midnight da allora in avanti diventa probabilmente uno dei brani jazz più immediatamente riconosciuti come tali, come brano jazz, e più graditi al pubblico e agli appassionati del jazz. E quindi andiamo a sentirci Round Midnight col Miles Davis Quintet, che assomma queste personalità, non li chiamo neanche parti del gruppo, ovvero Miles Davis alla tromba, John Coltrane al sax tenore, William Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria, Round Midnight. Ed era Round Midnight, la composizione di Thelonious Monk, quasi l'inno nazionale del jazz, ulteriormente eternato dal famoso film con Dexter Gordon protagonista, appunto Round Midnight, Round About Midnight, doppio titolo valevole, anche Around Midnight, insomma dipende come uno lo vuol dire o scrivere. In ogni caso il brano è quello, la musica, il tema è quello, e ognuno la interpreta più o meno almeno come vuole essa, è, insomma, è Miles Davis, ha fatto l'interpretazione probabilmente più definitiva di tutte, detto che chiaramente il jazz è di per sé stesso opera aperta, quindi le versioni definitive non esistono mai, esistono le versioni di riferimento e questa lo è. Miles Davis Quintet, Roundabout Midnight, è l'LP, se lo trovate in vinile, altrimenti anche il CD. È Roundabout Midnight è il CD, il disco appunto, e il brano è Round Midnight, sempre di Thelonious Monk, è sempre la graditissima, credo, carrellata intorno ai brani fondamentali. Come fondamentale è un brano del 58 fatto da una corazzata, una assoluta nave ammiraglia del jazz, che è la formazione di Art Blakey, quella dei Jazz Messengers. Jazz Messengers, che hanno attraversato i decenni con diverse formazioni, questa è una delle più gloriose di tutte, con ovviamente Art Blakey alla batteria, Lee Morgan, giovanissimo, alla tromba, penso che avesse intorno ai 18 anni, Benny Golson al sax tenore e alla composizione, Bobby Timmons al pianoforte, Jimmy Merritt al contrabbasso e appunto Art Blakey alla tonante batteria per questa meravigliosa Blues March. Art Blakey, The Jazz Messengers, Blues March. Thank you. E questi erano i gloriosi Jazz Messengers di Art Blakey nella altrettanto gloriosa Blues March di Benny Golson, con Benny Golson al sax tenore, Lee Morgan alla tromba, Bobby Timmons al piano, Jimmy Merritt al basso e Art Blakey naturalmente alla batteria, nel meraviglioso 1958, un brano assolutamente significativo dal disco appunto Moanin, che è uno dei principali dischi del hard bop in generale, è sicuramente un disco da avere come nella collezione, tra i dischi fondamentali, diciamo, del jazz, di quella decine, di quelle, tra quelle prime decine da avere assolutamente. Uno brano che senz'altro per successo, un disco che senz'altro per successo dovrebbe esserci, è Chet Baker Sings. In realtà i dischi che con questo titolo sono due, uno questo che è il primo del 1954 e uno del 59, credo fatto per la Riverside, comunque per il produttore Orrin Keep News, egualmente distribuito con brani cantati da Chet Baker. Questo è quello per la Pacific Jazz, quindi basato in California col gruppo californiano di Chet Baker, quindi Chet Baker alla tromba, Russ Freeman, grandissimo pianista e compositore, al piano, Carson Smith al basso e Jimmy Bond, James Bond alla contrabbasso e Bob Neal alla batteria. Nel febbraio del 1954 questa è la favolosa versione di Chet Baker, forse la versione definitiva più di tutte, la versione di Chet Baker di My Funny Valentine. Chet Baker, My Funny Valentine.
My Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me now. If you care for me, stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
E con My Funny Valentine io vi saluto qua da Stolen Moments e da Radio X, dal jazz più noto e più conosciuto come tale. Questa è Stolen Moments, io sono Stefano Fratta, alla regia Antonio Benoni, questa è Radio X e Stolen Moments vi dice ciao!
Avete ascoltato Stolen Moments, un programma di Stefano Fratta per Radio X, Cagliari Social Radio.